Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa chiave di lettura che dedichiamo ancora una volta alla situazione in Iran. Dunque, dopo le decime elezioni presidenziali, dopo il risultato elettorale che ha confermato il presidente uscente, vi ricordo le elezioni si sono svolte il 12 giugno, continuano, sono quasi passati 10 giorni, gli scontri e le proteste a Teheran, nella capitale, proteste dei sostenitori del primo candidato sconfitto Mousavi, e davvero la situazione diventa sempre più tesa. Ieri c'è stata una manifestazione pacifica per omaggiare una ragazza morta durante gli scontri, uccisa da un colpo di proiettile a Teheran. Neda è diventata un po' il simbolo di questa che già qualcuno chiama rivoluzione, ma il governo ha reagito con violenza. I Pasdaran hanno detto: i dimostranti sono terroristi, fermeremo il complotto contro la rivoluzione, e la rivoluzione con la R maiuscola, quella comunista che, sulla quale si basa un po' la costruzione statale iraniana. E intanto però il Consiglio dei Guardiani, dunque, che è l'organismo incaricato di valutare la regolarità della consultazione, ha ammesso che i voti ufficiali alle presidenziali superano di 3 milioni il numero degli aventi diritto, ma ha definito questa discrepanza irregolarità non rilevante. E oggi leggiamo dalle agenzie che il Consiglio dei Guardiani ha anche escluso qualsiasi ipotesi di annullamento delle presidenziali del 12 giugno. Parliamo di tutto ciò con uno scrittore e giornalista italiano che conosce molto bene questo paese, Antonello Sacchetti, fondatore e direttore del portale ilcassetto.it e autore per Infinito Edizioni dei libri I ragazzi di Teheran nel 2006 e Misteri persiani lo scorso anno. Sacchetti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Ecco, lei che conosce bene la situazione politica e sociale dell'Iran, come ha seguito l'evolversi di questa vicenda? Prima del voto si sarebbe immaginato uno svolgersi così rapido dei fatti?
No, proprio no, ma credo che come me nessuno se lo sarebbe immaginato, quasi, insomma, pochissime persone potevano prevedere un'accelerazione poi della crisi subito dopo il voto. Si è passati da un clima di entusiasmo, forse anche eccessivo, perché nei giorni precedenti anche tra gli iraniani all'estero non si parlava altro che di una svolta imminente, di una vittoria di Mousavi oramai data quasi per certa, per precipitare poi nel giro di 24 ore prima nella delusione, nella depressione per un risultato del tutto inatteso e comunque anche abbastanza strano per come era maturato, poi fino ad arrivare alla tensione, alla rabbia e anche alla paura della situazione che stiamo vivendo in questi giorni.
Ecco, per capire quello che sta succedendo le chiedo innanzitutto chi sono le persone che manifestano in piazza contro questo risultato elettorale?
Ma io credo tutte le persone che ovviamente hanno votato per Mousavi, che sono state tantissime, sono state probabilmente molto più di quel 32% che stabilisce appunto il dato ufficiale delle elezioni. Sono le persone probabilmente che appartengono anche a certi ceti, soprattutto urbani e sociali, appartenenti per esempio a Teheran Nord, cioè la parte più, così anche la parte più ricca, più benestante della città, anche quella più istruita, quella che comunque ha uno stile di vita molto differente anche dagli altri, dalle persone che probabilmente hanno invece sostenuto altri candidati, soprattutto Ahmadinejad. Credo che sia anche però un popolo molto composito questo delle manifestazioni. Ci sono dentro sicuramente scontenti per il voto, ci sono oppositori, diciamo, tout court, ci sono persone che comunque sono schierate contro questo sistema politico. Direi anche che in questo momento è anche un po' difficile capire poi esattamente come si sta svolgendo anche questa la cosiddetta onda verde, perché si è passati da prima ondata di manifestazioni anche molto, molto così massicce, molto costanti e massicce, a un momento differente. Chiaramente tutto questo conta la repressione, la paura, e la situazione è molto in divenire, non solo per quello che riguarda poi appunto lo scenario politico, ma anche per come poi le persone, la gente comune si schiera all'interno di questa situazione.
Ecco, lei nel suo libro Ragazzi di Teheran aveva descritto un 70% della popolazione iraniana, i giovani che hanno meno di 30 anni, che non hanno partecipato alla rivoluzione che ha dato origine alla Repubblica Islamica. È un po' in questo contesto che è nato anche questo movimento, secondo lei?
Sì, più che movimento io parlerei di una situazione naturale. È chiaro che quando la stragrande maggioranza di un paese è figlia di questa situazione, cioè appunto in Iran vengono chiamati Bacei Angelob, cioè i figli della rivoluzione, significa che comunque non conoscono altro che la Repubblica Islamica. In questo momento, grazie alla globalizzazione, ai mezzi di comunicazione, hanno perlomeno una parte consistente di loro un accesso diretto poi ad altri modelli, sia culturali sia di consumo. Questo però non vuol dire che necessariamente siano il 70% degli iraniani sia contrario alla Repubblica Islamica, cioè, su questo andrebbe poi anche fatta un po' di chiarezza. Questo sistema è un sistema molto complesso, un sistema che permette anche, diciamo, a certi strati della popolazione tenori di vita che altrimenti sarebbero inaccessibili, e non parlo soltanto, diciamo, degli strati più bassi, cioè quelli che magari sono proprio quelli che hanno sostenuto Ahmadinejad, perché appunto con una politica populistica in questi 4 anni ha sostenuto soprattutto quelli che chiami diseredati, cioè quelli che appunto in genere sono esclusi, diciamo, dalla festa dei proventi del petrolio e delle ricchezze nazionali. Parlo anche della borghesia, dell'alta borghesia anche di Teheran. Il paradosso è questo: nei quartieri alti di Teheran magari molte persone, molti bazzari, cioè gli appartenenti alla classe sociale quella più ricca e quella che in genere decide le sorti del paese, magari possono anche in privato lamentarsi della Repubblica Islamica, della polizia religiosa, delle restrizioni alla libertà personale. È un dato di fatto che però molto spesso i loro figli hanno uno stile di vita che si possono permettere proprio grazie a questo sistema. C'è un tratto comune tra l'Iran pre-rivoluzionario e quello rivoluzionario. L'Iran non è un paese in cui il cittadino è anche contribuente. Il bilancio statale si fa sui proventi dell'export del petrolio. E queste classi sociali più avanzate hanno un tenore di vita anche perché non esiste praticamente il prelievo fiscale. Se tutto questo si trasformasse, venisse appunto, si costruisse un modello di società, di democrazia simile a quella che intendiamo noi, probabilmente per loro cambierebbero molte cose, e non è detto che tutte cambierebbero in positivo.
Invece guardiamo in qualche modo all'altro fronte, a coloro che stanno reprimendo queste proteste di piazza a Teheran. Leggiamo sui giornali in questi giorni due nomi, Basiji, se pronuncio bene, e sì. Pasdaran. Quindi sì. Da una parte forza di resistenza, dall'altra i guardiani della rivoluzione. Chi sono queste milizie?
Sono le milizie nate proprio subito dopo la rivoluzione. L'Iran non aveva una tradizione militare proprio nella sua storia, cioè molto spesso era ricorsa a truppe straniere. La rivoluzione ha fatto questo, cioè ha creato delle milizie popolari, volontarie, sono quelle che poi hanno combattuto moltissimo negli 8 anni della guerra con l'Iraq. Insomma, la rivoluzione, come tutte le rivoluzioni, come quella francese e quella bolscevica, quando la rivoluzione è aggredita si difende e quindi si rafforza. E con questa, alcune di queste milizie, che poi sono maggior parte composta appunto da persone provenienti dagli strati sociali più bassi, esprimono però in questo momento anche un fronte generazionale, che è quello che Renzo Gualo chiama appunto la generazione del fronte, cioè chi oggi ha 50 anni o giù di lì, molto spesso è chi ha preso parte giovanissimo alla rivoluzione prima e alla guerra in trincea contro l'Iraq. Per queste persone l'ascesa al potere di Ahmadinejad è rappresentato un po' il culmine, il traguardo di un percorso politico. Nella concezione militare che sta alla base appunto di queste forze, una volta preso il potere non si molla, cioè una volta conquistata la casamatta del potere non si molla tanto facilmente. Questo secondo me serve anche un po' a cercare di capire perché la reazione di fronte a questa competizione, che qualche mese fa addirittura pareva scontato che rivincesse Ahmadinejad, nel momento in cui questo è stato messo in dubbio dal grande movimento per Mousavi, non è escluso appunto che si sia ricorsi a carte false pur di non mollare il potere.
Per chiudere, Sacchetti, so che è impossibile perché non ha la sfera di cristallo, però le chiedo come potrebbe evolversi la situazione. Si temono nuove vittime nelle piazze, nuovi scontri?
Questo è quello che temiamo un po' tutti, che vista la situazione è anche difficile da escludere, perché la situazione è veramente molto tesa. Ma a parte quello che accadrà nelle piazze, credo che sarà importante quello che accadrà nelle stanze, cioè quello che accadrà soprattutto tra Qom, cioè la città santa sciita, e all'interno del clero. Cioè in questo momento la partita si gioca a distanza tra Rafsanjani e Khamenei, la guida suprema della rivoluzione, e l'ex presidente, ma soprattutto in questo momento presidente dell'Assemblea degli Esperti, che è l'organo che per la Costituzione iraniana può destituire anche la guida suprema. Il problema è come si schiererà appunto il clero, se ci sarà appunto un'inversione. Si vociferava ieri che degli 86 membri di questo consiglio già 40 avrebbero firmato una richiesta di impeachment nei confronti della guida suprema. Questo sarebbe un caso clamoroso, non è mai avvenuto in 30 anni di Repubblica Islamica, e mai in 30 anni questa assemblea ha messo in dubbio qualcosa che veniva appunto dalla guida suprema. È probabile, oggi sul Corriere della Sera c'è un articolo di Zakaria che appunto sostiene che probabilmente la teocrazia islamica è finita, ma la Repubblica Islamica continuerà. Cioè questo sistema molto probabilmente sopravviverà, è un po' azzardato prevedere una rivoluzione come molti la stanno definendo adesso, potrebbe però l'Iran diventare qualcos'altro da quello che è stato in questi 30 anni e questo insomma è molto difficile poi capire cosa.
Grazie davvero ad Antonello Sacchetti, scrittore e giornalista, ricordo il suo portale www.ilcassetto.it e i suoi libri per Infinito Edizioni, Ragazzi di Teheran e Misteri Persiani. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E noi chiudiamo qui questa chiave di lettura dedicata alla situazione in Iran, ma restate sintonizzati su 105 Live.